Rispondo allora alle domande e le verranno rivolte. Prego, Pubblico
Ministro. Angeli, se lei è giornalista, no?
Sì.
Presso quale testata o rete televisiva?
Il TG1, Rai TG1.
Da quando è stato al TG1?
A parte una breve interruzione, dal TG1 dal 1991.
Da proprio dal 91. Lei ricorda se appunto nel 91 fece un servizio televisivo caratterizzato da un'intervista a Richard Cohen?
Certo.
Può dire come nacque questa idea? Quale fu l'input che portò a questa intervista televisiva?
Sì, io lessi su un libro di tutt'altro argomento, ricordo il titolo Resti tra noi, rimanga tra noi, una sua dichiarazione, parlando con l'autore del libro, a proposito di una commissione istituita dall'ambasciatore Gardner a Roma in conseguenza dell'incidente di Ustica, per cui capii che avrebbe potuto essere utile alle mie inchieste giornalistiche su quell'argomento, visto che mi dedicavo anche a quell'argomento fra gli altri, e quindi riuscii a rintracciarlo negli Stati Uniti e lo intervistai.
Tramite chi lo rintracciò, si ricorda?
Tramite chi lo raggiunse?
Sì.
Onestamente non lo ricordo.
Ma l'autore del libro qual è, chi era?
L'autore del libro era Claudio Gatti, probabilmente mi dette una mano lui a rintracciarlo, probabilmente lui mi disse che lui era un pilota civile e quindi attraverso la compagnia riuscì a rintracciarlo.
Dove fu effettuata questa intervista?
In Texas, se non ricordo bene se a Dallas o a Houston, onestamente. No, a Dallas.
Ma presso l'abitazione?
No, lui mi dette appuntamento in una sorta di ranch, un circolo praticamente era.
Può dire sinteticamente anche alla Corte come si svolse però questa attività di svolgimento dell'intervista? Perché se ho capito bene, sulla base della documentazione già in atti, avviene in più tempi, cioè quella che appare alla fine in televisione è frutto di un lavoro di preparazione.
No, l'intervista si svolse tutta nella stessa mattinata.
Sì, questo è pacifico, però ci furono prove, montaggi.
No, qualunque questo attiene
alla tecnica,
ecco, questo attiene alla tecnica, alla tecnica del giornalismo, certo, alla tecnica del giornalismo televisivo. L'intervista si svolse così: noi ci vedemmo, ci incontrammo, avevamo parlato già un paio di volte per telefono, avevo acquisito la sua disponibilità a realizzare questa intervista, ci vedemmo, parte dei convenevoli, così parlammo un po' dell'argomento e poi cominciammo a realizzare l'intervista con la telecamera accesa e io facevo le domande e lui rispondeva. A un certo punto lui aveva magari delle citazioni, non si ricordava, oppure non gli veniva un termine italiano, perché lui parlava l'italiano abbastanza bene, ma si vedeva che non era... aveva perso un po' la frequenza con la lingua e quindi si interrompeva. Allora in quei casi si interrompe, dice va bene, allora rifaccio la domanda, ripartiamo da questo punto, eccetera. Feci tutto un ciclo di domande che io mi ero preparato, lui rispose e a un certo punto convenimmo di ripeterlo per magari renderlo un pochino più scorrevole, per eliminare i tempi morti che per un servizio televisivo sono sempre da evitare. E quindi niente, rifacemmo queste domande a seconda delle sue risposte, magari mi stimolava domande nuove alle quali lui rispondeva. Terminammo l'intervista, al termine dell'intervista continuammo a parlare, quindi spenta la telecamera mentre uscivamo all'esterno per realizzare delle immagini di lui che passeggiava in questo ranch, in questo parco. Continuammo a parlare sempre dell'argomento e lì lui mi confidò altre cose, mi raccontò altri particolari, perché io ero curioso dal punto di vista personale oltre che giornalistico, per cui continuai a fargli delle domande in merito all'argomento dell'intervista e lui mi dette altre risposte.
Di questo poi ne parliamo tra poco. Allora, volevo un chiarimento: noi abbiamo come documentazione l'intervista che poi è apparsa al TG1, no? Proprio la cassetta relativa al servizio televisivo, direi, di dominio pubblico. Poi lei, sentito successivamente dal giudice Priore, consegnò un nastro di una registrazione.
L'originale dell'intervista.
Che però presenta ovviamente differenze rispetto a quella andata in televisione, perché emergono proprio queste domande di prova di cui lei fa riferimento. Quindi può spiegare bene la differenza?
Ma semplicemente
ripetiamo la domanda, tanto per fare un esempio.
Sì,
soprattutto nella seconda parte.
Spiego il meccanismo in maniera molto semplice. In maniera molto semplice, come se se avessi una macchina fotografica, io dovessi realizzare un servizio fotografico di questa sala, farei 30-40 scatti, dopodiché di questi 30-40 scatti, dovendone selezionare soltanto 20, prenderei i 20 migliori, li metterei secondo un certo ordine, che non necessariamente corrispondono all'ordine dei 40 scatti originali, tutto qua. Quindi c'è la cassetta originale dal primo momento che abbiamo cominciato a parlare fino alla fine dell'intervista. Da quella cassetta io in sala di montaggio ho estrapolato, diciamo così, dei brani, alcuni tutti quanti conseguenziali, perché andavano bene così, domanda e risposta, io facevo la domanda, lui rispondeva in maniera abbastanza succinta e quindi andava bene. Poi quando c'era una sua interruzione, un suo ripensamento, la ricerca di una parola, eccetera, c'era un taglio, diciamo così, e si aggiungeva quando riprendevamo la mia domanda e la sua risposta.
Grosso modo, tutto questo quanto durò, diciamo, compresi i tempi morti, ovviamente, grosso modo.
Io credo che l'intervista originale potesse durare circa 15 minuti e quella mandata in onda si sia ridotta a 10, 11.
Mi intendo dire il tempo in cui siete stati assieme, compresi anche
te. Ah, il tempo in cui siamo stati assieme, saremmo stati insieme ma un paio d'ore probabilmente.
Dunque, quello che emerge dall'intervista, sia diciamo quella ufficiale, sia diciamo quella preparatoria, direi l'abbiamo già in atti. Può dire invece alla Corte che cosa le riferì finito l'intervista sulla vicenda, il che
sì.
Non è detto nell'intervista.
Sì. Quello che mi aveva colpito nel corso dell'intervista ad alcune mie domande era il fatto che lui mi disse che gli veniva chiesto da queste telefonate che venivano dall'aeronautica italiana, gli veniva chiesto della presenza della mancanza di un eventuale missile, vale a dire, dice, loro ci chiedevano, dice, ma siete sicuri, avete controllato che non manchi nessun missile ai vostri aerei? E quindi abbiamo continuato a parlare di questo argomento e a questo punto io gli chiesi, personalmente lei con chi parlava dell'aeronautica? E gli chiesi, col generale Tascio, perché sapevo che il generale Tascio era appunto a capo del SIOS, e lui mi rispose no, il generale Tascio era il capo del SIOS, e quindi lui parlava con il mio capo, che poi è anche mio cognato, mi raccontò, Bianchino, io parlavo con altri ufficiali, gli chiesi i nomi di questi ufficiali e lui me li disse.
Ricordo
i nomi, Colonnelli, Piccioni e Coltelli.
Come? Colonnelli, Piccioni? Colonnelli come grado? Come
grado. Mi sembra che disse erano colonnelli o tenenti colonnelli. Coltelli e Piccioni.
Piccioni e Coltelli. Piccioni e Coltelli.
Tant'è che io non avendoli mai sentiti questi nomi, anche nell'ambito delle mie inchieste giornalistiche, me li appuntai.
Appuntò dove?
Sulla mia agenda personale.
Un'ultima domanda, fu dato anche un compenso, un rimborso al COE per questa intervista, no? Non rientra in genere nelle prassi?
In genere no, qualche volta può accadere per cose eccezionali.
Se sono sospese forse in questo caso?
No, assolutamente no.
Da parte del PM nessun'altra domanda?
Parte civile? Domande in controesame? Cominciamo per ordine. Allora, difesa Bartolucci, a domande?
Comincio io, Presidente. prima di essere assunto al TG1, lei è stato assunto poi con un contratto a tempo indeterminato? Che tipo di contratto vi lega alla testata giornalistica?
Contratto a tempo indeterminato.
Ecco, prima del 91, lei che tipo di professione svolgeva e dove, presso quale?
Sempre giornalista, presso il Tempo.
Presso il Tempo.
Ma prima del TG1 ero al TG2, prima ancora del TG2 ero al Tempo.
Ho capito. E quando avviene il passaggio al TG1?
Nel 91, mi sembra.
E al TG2 da quanto tempo c'era?
Circa 3 anni.
Tre anni. Senta, lei con chi si recò in America, da solo?
Sì.
Decise autonomamente di recarsi in America o ne discusse col direttore di testata?
Ovviamente col direttore.
Ecco, qual era, voglio dire, come mai fu presa questa decisione? La rilevanza di quello che poteva dire Co, che una dichiarazione l'aveva già resa, lei la lesse addirittura in un libro?
Beh, tanto nel libro non ha reso la stessa dichiarazione.
Che tipo di dichiarazione, scusi, ce lo può precisare?
Come, scusi?
Ci può precisare cosa lesse nel libro?
Beh, io già ho detto prima che non ricordo esattamente che cosa lessi, perché stiamo parlando di molti anni fa, quindi io ricordo che nel libro, dal libro trassi la consapevolezza che potesse costituire una fonte di notizie interessante per un'inchiesta giornalistica, in considerazione del fatto che era stata nella sua persona identificato il presunto interlocutore delle telefonate dai centri della difesa aerea.
Questo lo trasse dal libro?
Come dice?
Questo lo trasse dal libro?
Ripeto, credo di ricordare di sì.
Ho capito.
Comunque lo spunto, il nome, lo trassi dal libro, sicuramente.
Certo.
Dopodiché andai dal direttore del TG1, che all'epoca era Bruno Vespa, gli parlai di questa possibilità e gli dissi probabilmente è opportuno andarlo a sentire, non so che cosa mi dirà, può darsi anche che non ci dica niente di interessante, però potrebbe nascerne qualcosa di interessante. Lui convenne con questa
mia... Quindi non pensate a un tipo di risultato?
Come dice, scusi?
Non pensate a un tipo di risultato?
Ovviamente no.
Perché è così ovvio per lei?
Perché è un conto è quando uno legge una cosa riferita da un'altra persona, è un conto contattare personalmente una fonte.
Ho capito. Senta, lei aveva già lavorato in precedenza sul caso di questo disastro di Ustica del 19?
Sì, certo, era ad Ustica la sera in cui è caduto l'aereo, quindi da allora mi sono sempre occupato del caso.
Si è sempre occupato del caso. Attraverso servizi televisivi, giornalistici...
Prima giornalistici sul Tempo e poi televisivi quando sono passato in Rai.
Ho capito. E lei si era fatto un'idea di quello che era successo quel giorno? Aveva scritto, diciamo, nei suoi pezzi cosa ne pensava di quello che...
No, io nei miei pezzi non scrivevo cosa ne pensassi io.
Mai?
Ma scrivevo, probabilmente se l'ho fatto... distinguendo
come dal corretto giornalismo anglosassone.
Ma a parte che sia corretto il giornalismo anglosassone, non lo so, questo lo dice
no,
lei.
Si dicevano
i fatti divisi dalle opinioni, ecco, però specialmente nei servizi televisivi, insomma, le opinioni in genere non si possono manifestare, è difficile manifestare.
Ho capito. Lei in quel servizio ritiene di aver manifestato delle opinioni?
No, guardi, non ammetto la domanda, sì. Guardi.
Presidente,
non ammetto la domanda.
Sì. Allora provo a farla in un altro modo.
Perché il servizio l'abbiamo, quindi...
Sì, Presidente. Noi abbiamo una manipolazione di un'intervista. Intendo dire che l'intervista è stata montata secondo la professionalità del dottor De Angelis, no? E allora mi domandavo al dottor De Angelis se quel tipo di montaggio intendeva esprimere anche una sua opinione sull'andamento dei fatti, su quello che aveva sentito dirsi da Co e quello... che era l'idea che lui si era formata.
Cioè i criteri in base ai quali ha effettuato il montaggio.
Sì. Però, Presidente, siccome è un giornalista, il dottor De Angelis, stiamo parlando del modo di fare giornalismo, io intendo dire se in questi criteri ci entra anche la manifestazione di un'opinione circa il modo in cui sono andate le cose.
Se sono stati criteri dettati anche da una sua
non mi esprimo bene.
Opinione. Bene, in questo senso posso ammettere la domanda.
Posso rispondere di no, molto più semplicemente posso dire che il giudice priore ha sequestrato l'originale del nastro, quindi mettendo a confronto l'originale con il montato si vede che non c'è nessuna manipolazione, come l'ha chiamata lei, anche se in termine bonario, per carità.
Io non l'ho chiamata né bonario e
sì,
né,
no, vabbè,
e
no, manipolazione intendeva...
Io ho detto,
no, no,
appunto, dice
elezione,
e quello che lei sta dicendo non è vero, perché abbiamo le due trascrizioni e ci sono delle cose nettamente diverse.
No,
adesso le vediamo.
Non mi risulta, comunque, forse non ricordo.
Lei non portò quindi dall'Italia un operatore per la ripresa televisiva?
No.
E da chi fu coadiuvato nella realizzazione di questa intervista?
Da un operatore americano.
Americano, indipendente, lo contattò lei o faceva parte della struttura della RAI?
Lo contattò la RAI, quindi faceva parte evidentemente di un elenco di persone disponibili.
RAI americana? La
probabilmente, non ricordo.
Ho capito.
In genere accade così.
Ho capito. In quella circostanza, durante l'incontro con il signor Coe, venne prodotto un atto di registrazione?
Non ho capito, scusi.
Venne prodotto, come risultato del vostro incontro, un solo nastro di registrazione?
Sì.
Questo nastro lei l'ha portato in Italia poi?
Sì.
Non ha subito... io devo dire manipolazioni, perché in italiano significa questo.
Modificazioni.
Modificazioni? Manipolare significa usare le mani.
Sì, sì, ma non...
No. Comunque. Vabbè, parlo male, ma...
No, no, no. Non c'è problema.
Ecco, cioè, voglio dire, quell'altro l'ha preso dalla cinepresa e l'ha portato in Italia o l'ha portato, ha subito un processo di trasformazione?
Ha subito una, diciamo così, traduzione di standard, perché in America si usa l'NTSC e noi usiamo il sistema PAL.
E in Italia poi ha portato solo il secondo? Cioè,
no, no.
Quello che è il risultato della...
No, no, io ho portato l'originale in Italia e poi... In RAI si dà, c'è un servizio.
No, mi scusi, questo è un problema mio che non capisco.
Sì.
Cioè, quando subisce il processo di trasformazione da un sistema all'altro?
L'ho fatto in Italia.
L'ha fatto in Italia?
Sì.
E il nastro nella sua integrità rimane lo stesso? Cioè, voglio dire, bisogna copiarlo con un altro sistema perché lo si possa leggere con un altro sistema o rimane lo stesso nastro?
Si copia su un altro sistema.
Quindi esiste un nastro con il sistema americano... È un nastro con il sistema italiano identico,
esatto.
Copiato. Bene. E tutto questo, mi scusi, dove è avvenuto?
È in RAI.
In RAI in Italia?
Sì. Però posso precisare per la Corte, se mi è consentito, per chiarire questo passaggio.
Tema. Sì, prego.
Per chiarire questo passaggio. Che è un sistema di traduzione automatica, non deve e non può subire manipolazioni il nastro in quell'occasione, cioè viene inserita in una macchina che trascodifica automaticamente il segnale televisivo NTSC in segnale PAL, quindi non c'è in questo senso, diciamo, manipolazione nel senso che non ci sono mani, quindi è una trasformazione tecnica tutto qui.
Senta, io le ricordo che invece il 29 ottobre del 92 lei ha dichiarato, presentandosi spontaneamente al dottor Priore o comunque agli uffici del giudice istruttore, mi presento per consegnare la videocassetta contenente l'intervista in originale, concernente cioè l'intervista a Richard Coe. Devo precisare che l'originale ripreso a McKinney nel Texas, era su cassetta in sistema NTSC riversata in PAL dalla RAI Corporation di New York. Quello originale è rimasto a New York e probabilmente sarà stata distrutta. È una cosa diversa?
A questo punto, no, evidentemente dal momento che il mio sistema normalmente è quello di portare in Italia a fare la trascodifica in Italia, mi sono sbagliato nel ricordo e quindi l'ho fatto, come ho dichiarato al giudice Priore, negli Stati Uniti, comunque sempre tramite la RAI, in questo caso la RAI Corporation a New York, ma non cambia assolutamente nulla del sistema.
Le chiedevo se adesso, leggendole quello che lei ha dichiarato nel 92, ricorda qualcosa in più, se portò poi in Italia anche quello originale, o se conferma quanto disse nel 92 a proposito del fatto...
Non posso che confermare quanto già detto, evidentemente avevo la memoria molto... No, voglio dire, è molto più facile che nel 92 mi ricordassi per filo e per segno quanto avevo fatto, okay, piuttosto che a distanza di 10 anni.
Okay.
Anche perché per me questi sono, diciamo così, dei comportamenti automatici che non registro, perché è lavoro di tutti i giorni.
Mi scusi, come si chiama questo sistema di registrazione e di lettura italiano, cioè europeo, insomma, che possiamo utilizzare qui?
Il PAL.
Il PAL. Ma nel sistema americano NTSC, la RAI non disponeva in Italia dei mezzi per poterlo leggere?
Sì, sì, certo, per quello ho detto, probabilmente mi sono sbagliato poco fa, perché lo possiamo fare anche in Italia, ma lo può fare chiunque, voglio dire, qualunque server televisivo, qualunque televisione privata appena appena un pochettino più grande di TelevG, insomma, se mi consentite la battuta, è in grado di farlo, insomma, è un semplice apparecchio di trascodifica.
Cioè, è addirittura una cosa così comune?
Non dico comune, voglio dire, è un meccanismo, è un tecnicismo, chiamiamolo così, per cui si può fare. La stessa cosa che del sistema VHS. Noi usiamo un sistema che si chiama Beta in RAI, che è un sistema professionale, però se io voglio prendere una cassetta di un servizio del telegiornale, ad esempio il TG1 di questa sera, poi lo porto in un server televisivo e me lo faccio trascodificare in VHS, è una riduzione di standard. Quindi...
Ho capito. No, perché lei va a fare l'intervista in Texas, poi si sposta a New York e fa riversare questo nastro nell'altro sistema per poi tornare in Italia, quando questo avrebbe potuto essere fatto anche in Italia, se ho capito bene.
Sì. Avrei potuto farlo anche in Texas, se avessi voluto.
Ho capito. Cioè, indipendentemente da una struttura RAI.
Se avessi voluto, avrei potuto farlo indipendentemente da una struttura RAI.
Ho capito. Senta, e questo nastro integro, cioè tutto intero, in sistema PAL, poi lei l'ha rinvenuto presso gli uffici della RAI?
L'ho, scusi?
Provato? Lo ha trovato? Si ricorda di averlo trovato, di averlo... cosa ci ha fatto?
Può ripetermi la domanda, perché
parlo
non credo di aver capito.
Parlo del nastro, dell'intera registrazione, in sistema PAL. Se lei ricorda che cosa è successo di questo nastro, se l'ha trovato, se l'ha consegnato...
È quello che è stato sequestrato dal giudice Priore, credo, no?
È quello che è stato sequestrato dal giudice Priore. Senta, un'altra cosa le volevo chiedere. Quindi... questo avviene, la consegna di quel nastro, di questo intero, no? Non mi trovo la data, comunque è senz'altro ai nostri atti.
29 ottobre.
Del 92?
Sì.
No, il 29 ottobre del 92 lui consegna la videocassetta. O sbaglio? E nella stessa circostanza?
È questo, no? Penso, non ho capito.
No, Presidente. Anch'io sono caduto in questo equivoco inizialmente. Lui il 29 ottobre del 92 si presenta spontaneamente per consegnare la videocassetta contenente l'intervista. L'intervista di Giacomo. Devo precisare che l'originale ripeto era su cassetta insieme a TG, rivisata alla RAI, eccetera. Dopodiché, o forse non mi sono espresso bene io, insomma, in una data che immagino successiva, ma non mi risulta dal mio documento, ho rinvenuto tra le mie carte l'agenda dell'anno 1991 nella quale sotto il giorno 30 ottobre, in corrispondenza al tempo in cui mi trovavo negli Stati Uniti proprio per l'intervista a Jim Coe, vi è la notazione dei nomi di William McDonnell, trascrissi di Adriano Piccioni, Claudio Coltelli, oltre a quelli di William McBride e di William McDonnell. Trascrissi questi nomi perché, eccetera. Scusi?
Il 18 novembre.
E sono due documenti filmati diversi. Cioè,
sì, sì.
Una è la videocassetta VHS, penso.
Sì.
Lei ricorda di aver consegnato due nastri?
No, guardi, non ricordo esattamente tutti questi piccoli particolari. Se Se mi dice, può darsi che, se mi aiuta, può darsi che ricordi.
Cerco di aiutarlo. Lei ricorda quando è stato sentito per la prima volta dal giudice istruttore?
Beh, la data no.
No. Allora, lei è stato sentito il 15 novembre del 91, è corretto? Se io lo dico io,
può darsi, va bene. No, no, le do atto. No, no, appunto, le date non le ricordo. Certo. Le ricordo che era...
Lei
subito
ricorda
dopo
era subito dopo che era andata in onda l'intervista, no?
Mi sembra di sì.
In quella circostanza, lei produce qualcosa al magistrato? Risulterebbe dagli atti che in quella circostanza lei porta la trascrizione del servizio che è andato in onda.
Per trascrizione cosa intende?
Una cosa scritta.
Dattilo scritta, scritta a mano, scritta insomma, scritta, ok.
Qui ti aiuto alla corte, dattilo scritta o scritta a mano?
No, va benissimo, non scritta quindi. Non ricordo, può darsi, se me lo dice che se ha gli atti sarà stato sensato.
E io la invito invece a concentrarsi su questo punto, perché per me ha una certa rilevanza per capire come sono andate le cose. Intendo dire, chi fece quella trascrizione, se l'ha fatta lei, se l'intervista che va in onda è sottotitolata. Ecco, questi dati servono, per favore, se li ricorda.
Senta, io questi sono particolari che dal momento che per il mio lavoro non erano così importanti, non li ho evidentemente registrati. Quello che ricordo è che, andata in onda l'intervista, ricevetti una telefonata dall'ufficio del giudice priore in cui mi si diceva che appunto il giudice intendeva sequestrare il nastro che probabilmente aveva fatto il decreto di sequestro.
Glielo dissero prima che lei si andasse o glielo disse quando si presentò al dottor Priore?
Ho detto dopo la messa in onda del servizio,
sì.
In conseguenza della messa in onda del servizio, evidentemente il giudice priore o qualcuno del suo staff vide questo servizio e mi informarono che il servizio era sequestrato, lo stavano sequestrando e compagnia bella. Dopodiché mi arrivò la convocazione per l'interrogatorio, per la mia deposizione. Quindi se in quell'occasione mi avevano chiesto anche di portare una trascrizione, oggettivamente non ricordo. Se trascrizione ci fu, quasi sicuramente la feci io.
Ecco, glielo dico io cosa risulta. Dal verbale del suo esame testimoniale del 15 novembre del 91, lei dice, produco copia della trascrizione della parte dell'intervista andata in onda nel supplemento del TG1 Linea Notte del 5 novembre ultimo scorso. E l'ufficio dispone che detta trascrizione sia allegata al presente verbale, cioè al verbale delle sue dichiarazioni del 15 novembre. Quindi lei si presenta già con una trascrizione. Volevo chiederle come ricava questa trascrizione, se l'ha fatta lei, se esisteva...
L'ho detto, probabilmente l'avrò fatta io, perché non so, voglio dire, non è che abbiamo una struttura, no, che dispongo di segretari o di uffici. Probabilmente mi sarò messo con la cassetta davanti e avrò trascritto l'intervista.
Senta, siamo un passo indietro.
Comunque, dal momento, chiedo scusa, avvocato, dal momento che lei mi chiede spiegazioni di alcune cose che ho detto, e voglio dire, non è che debbo cadere in contraddizione rispetto a cose che ho detto, perché
non ti preoccupi.
Chiedo al Presidente se...
Di tutelarla.
No.
Non ti preoccupi.
No, assolutamente no.
Ma guarda,
non ho bisogno di tutela. No, chiedo soltanto... Se gentilmente mi può rileggere la deposizione, così magari ricordo qualcosa.
Ah, sì, glielo dico.
Tutto qua.
Produco copia della trascrizione della parte dell'intervista andata in onda nel supplemento del TG1 Linea Notte del 5 novembre ultimo scorso. E l'ufficio dispone che detta trascrizione sia allegata al presente verbale. Sembrava fosse chiaro, cioè lei arriva e dice porto la copia, evidentemente perché gliel'avevano chiesto, no?
Produco copia della trascrizione?
Della trascrizione della parte dell'intervista andata in onda nel supplemento del...
Allora non c'è scritto che è un testo scritto.
E cosa poteva essere?
Ma trascrizione può darsi trascodifica. Trascrizione nel senso che la copia del nastro originale.
Vediamo. Questo perché lei adesso mette in dubbio di aver portato qualcosa di scritto?
Perché non me lo ricordo assolutamente.
Tutto no, perché lei quando parla di trascodifica da un sistema all'altro si esprime in maniera di trasferimento, non di trascrizione.
Però noi, siccome trascrizione mi ha stimolato questa osservazione, perché è uno dei termini che usiamo in gergo, trascrizione.
Per portare dall'NPSC al PAL.
Sì. Potrebbe essere quello, per quello, siccome non ricordavo assolutamente un testo scritto a mano.
Ho capito.
Che non ha senso, tra l'altro, perché se uno c'ha la cassetta, che senso ha portare al magistrato una nota scritta del contenuto? Ecco, tutto qua.
Presidente, ho bisogno di chiedere aiuto a voi.
Sì. Lo prendiamo. Vediamo l'originale del verbale.
Sì.
Il verbale in originale.
Sì, allora.
Articolo 22. Dei testi.
Fascicolo 22. Volume terzo, fascicolo 22.
Presidente.
Sì, lo facevo, stavo facendo portare a lei. No, no, la porti all'avvocato prima. Ah, prima.
Abbiamo due cassette. Se volete perdere tempo. Se volete perdere tempo.
Allora, dottor De Angelis, quello è ciò che lei ha prodotto quando fu sentito. Adesso, vedendo la struttura grafica, insomma, se lo sfogli bene, ricorda come è stato prodotto quel documento?
Devo essere sincero, no.
Se
mi lascia 10 secondi,
no,
questo l'ho prodotto io. Allora. Ecco, adesso vedendo le indicazioni sopra, capisco, ecco, perché vedo il nome, questo nome tra parentesi, Palandri era uno stenografo della RAI, quindi inviata a TG2, fonte steno, c'è scritto invio, quindi evidentemente l'ho data appunto a questo servizio stenografico della RAI per farmi fare la trascrizione dell'intervista. Sì, deve essere così.
Ho capito. Senta, quindi è una trascrizione stenografica questa, cioè per la sua esperienza, è chiaro, perché evidentemente lei mi sta dicendo che non l'ha fatto lei, l'avrà fatta questo signor Palandri. No, per capire, se lei lo sa, questa trascrizione stenografica come avviene? Guardando la registrazione lo stenografo scrive e poi...
Immagino di sì.
Allora, io le volevo chiedere un'altra cosa. La sera del 5 novembre 91, quella in cui l'intervista va in onda...
Chiedo scusa, fa prima a dirmelo lei che a ricontrollare tutto. Questa è la trascrizione del servizio andato in onda?
Sì, lei così la
presenta. Benissimo.
Ecco, la sera in cui va in onda, quindi il servizio per come lo ha visto la gente poi davanti al televisore,
sì.
Era tutto in italiano? Cioè, intendo dire, parlasse solo in italiano, ci furono delle frasi dette in inglese, perché lei prima ci diceva che il signor Coe parlava in italiano, ma ogni tanto aveva dei problemi. Significa che ci sono delle frasi anche in inglese?
No, non ricordo, no, assolutamente no. Aveva dei problemi, nel senso, mi ricordo che c'era una parola, adesso non ricordo quale fosse, ma che non riusciva a pronunciare in italiano, era un po' difficile.
Successivamente.
Quindi... Come?
Successivamente.
Ecco. Vedo che lei...
Successivamente, ma strano però, perché deve averla distratta questa impossibilità di pronunciare la parola successivamente.
Scusi, avvocato, non, queste sono considerazioni che non sono consentite.
Chiedo scusa,
si deve aver distratta. Faccio la domanda.
E lo vediamo. Allora... Presidente, io le faccio la richiesta che stava anticipando il collega Bartolo. Noi abbiamo la trascrizione che ci è stato detto in quale forma è stata creata, originata, di quell'intervista. E abbiamo anche la cassetta dell'intervista. Io non so di quali mezzi tecnici disponga la Corte, ma durando l'intervista ci ha detto 10 minuti.
Quella andata in onda?
Quella andata in onda.
Sì, all'incirca, credo di sì, perché quella era la durata di quel tipo di servizio in quella rubrica.
Se potessimo vederla. Eviteremmo di far riferimento a un testo di cui il dottor De Angelis non ne assume la paternità, perché non l'ha fatto lui, e invece a me servirebbe verificare in cosa è consistito questo montaggio. Quindi vediamo intanto qual è il prodotto, anziché riferirsi a una trascrizione della quale lo stesso testo non è autore.
Sì. Volevo chiedere lì al tecnico. Noi abbiamo la possibilità di riprodurre su questi nostri schermi una cassetta VHS, sì. Questa era in VHS? Sì.
Sì, dovrebbe essere in VHS.
Dovrebbe essere in VHS. Va bene, allora, senta, se mi chiede... No, gli dico... Sì, la cassetta, vediamo un po'.
Quella consegnata, la data che mi suggeriva lei, signor... Il 29 ottobre 92.
Sì. Questa prenda, faccia vedere lì alla. Possiamo andare avanti intanto?
Le stavo dicendo, siccome adesso le domande attengono essenzialmente ai criteri del montaggio, volevo come punto di riferimento l'intervista anziché il testo. Se lei ha risposto che vediamo l'intervista, a questo punto preferirei aspettare.
Va bene, allora attenda.
Però devo presumere, leggendo le prime righe, che questo testo sia... pedisseco rispetto all'intervista andata in onda, perché addirittura non c'è stata neanche la correzione in lingua italiana dell'americanismo, diciamo così, di Co, quando dice loro sanno tutto del militare americano nel Mediterraneo, quindi devo presumere...
No, ma infatti, guardi, è solo un problema di correttezza procedurale, cioè siccome lei ci ha detto che questa trascrizione non l'ha fatta lei, a me interessa vedere invece il prodotto del montaggio è il suo.
Certo.
Allora ragioniamo su quello che siamo sicuri che è una cosa sua. Invece
bene.
Su questo.
Non so se posso fare una precisazione che attiene, diciamo così, la mia correttezza professionale rispetto a una domanda fatta dall'avvocato. Posso farlo?
Non so in che...
Scusa, sono delle precisazioni su una domanda che ho fatto io?
Nel momento... lei prima ha chiesto... Poi interrompetemi nel caso in cui andassi fuori dal seminato.
Siccome io le faccio delle domande, lei poi deve poter rispondere tutto quello che ritiene giusto, vero, eccetera. Quindi se a qualche mia domanda ha dato una risposta parziale, per carità la completi.
No, volevo soltanto fare una precisazione... riguardo alla correttezza professionale con la quale ho realizzato questo servizio. Dal momento che lei prima ha fatto una domanda che poi il Presidente non le ha consentito sul fatto che avessi o meno inserito il mio pensiero, ecco, volevo fare questa...
Faccio mia la domanda, Presidente.
Sì, va bene.
Posso rispondere?
Certo.
Ecco. diciamo, la mia correttezza professionale è stata totale e lo dimostra il fatto che avrei anche potuto, senza derogare da questa correttezza professionale, inserire nel servizio fuori intervista quei nomi e quelle, diciamo così, quelle precisazioni in più che come aveva fatto a telecamera spenta.
Peccato che lui sostiene di avergliele fatte in un contesto diverso. Quindi voglio dire, poi ci
a me non interessa quello che dice lui, io so quello che mi ha detto, so come si è svolto l'incontro, per cui poi lui può dire quello che vuole, per carità.
E anche lui sa come si è svolto l'incontro.
Lui può dire quello che vuole.
Potrebbe dire lei dice.
Certo, lui può dire quello che vuole, però poi lì ci sono delle cose alle quali lui risponde in alcuni pezzi di intervista in cui non c'è stata, come lei chiama, assolutissimamente alcuna manipolazione. Mettiamoci tutte
allora,
le virgolette che vogliamo.
Chiedo scusa alla Corte. Fino adesso, poi magari più tardi userò questo termine o un termine diverso in maniera diversa, ma fino adesso ho usato manipolazione per intendere.
No, le ho detto tra virgolette,
avvocato. Manuale sul testo. Cioè, no, fino adesso non ho voluto sottointendere niente.
Benissimo.
Che io preferisco mai sottointendere. Quando intendo, mi esprimo e cerco di farlo nel migliore.
Come?
È stata rinvenuta la cassetta.
È in atto la ricerca.
La manipolazione.
Aspetta, vuol vedere che... No.
Quando lo dice che hanno fatto comunque una scelta...
Che ci manca poco, è normale, niente, no, perché eventualmente sospendiamo, poi ci vediamo, ecco, soltanto per vedere questo.
Presidente, mi scusi, se posso mi approfitterei per chiedere una spiegazione ulteriore alla Corte, scusandomi perché attiene alla formazione del fascicolo.
Sì.
Abbiamo visto che, dopo aver consegnato questa videocassetta, il dottor De Angelis consegna anche il nastro PAL originale, quello rilassato, insomma. Ora, di questo nastro esiste una trascrizione. È una perizia, ce lo può confermare, perché io purtroppo non ho gli estremi formali.
Questo...
O meglio, messo il punto interrogativo prima, esiste una trascrizione di quello?
Dunque, qui trascrizione intervista... Cioè, lei dice come è stata effettuata, come è stata realizzata la trascrizione? Della cassetta, quella originale?
Quella integrale?
Sì, sì, dico,
sì,
se è stata oggetto di una perizia o di una trascrizione fatta...
chiedo scusa che avrei dovuto accertarlo nel fascicolo, ma non ho fatto in tempo.
Sì, vabbè, ora vediamo. Allora, sospendiamo 5 minuti e... perché c'è quella lì e se vuole eventualmente spostarsi...
Scusi.
Signor Corso, lei era uno degli addetti militari aeronautici dell'ambasciata americana a Roma. Che cosa accadde la notte dell'incidente al 19?
Io ero a non so se io a quel punto ero in grado di fare qualcosa, sembra qualcuno che si è detto. Ho ricevuto una telefonata dall'ambasciato ha detto che faceva la guardia, che è caduto un aereo italiano e volevo sapere se c'entravano ieri gli Stati Uniti.
E quindi voi vi attivate per dare una risposta a questa domanda?
Sì, esattamente.
Però un momento, scusi.
Questa è quella detta originale, se ho capito bene.
Sì, sì, no.
Non mi sembra. Sì.
Chiariamo questo.
Perché sennò c'è un problema negli atti, diciamo, di trascrizione, non in intestazione degli atti.
Quella è andata in onda. Scusi, la cassetta, cosa è? Quella cassetta che lei ha inserito. Ecco, mi porta il...
Viene consegnata il 29 settembre, proprio l'integrale, la cassetta integrale.
Sì, perché io ricordo che il servizio televisivo cominciava con una presentazione di...
Ma noi volevamo vedere il servizio televisivo, però. Non quello,
sì,
ecco,
siamo
appunto
d'accordo. Quello era, perché... Il 29 è l'integrale.
18 novembre.
Ecco, perché noi abbiamo preso, credo, quella del...
Scusa Presidente, quando è stata acquisita allora? Perché evidentemente ho fatto un errore io di interpretazione. Ritenevo che il 29 gennaio del 92 fosse stata acquisita quella andata in onda. Sono state acquisite tutte e due o quella originale invece?
Tutte e due, sono state il 29 ottobre
del 92,
18 novembre quella integrale, 92.
Quella del TG è la consegna al giorno dell'interrogatorio, secondo me, se non l'hanno scritto. 15-11-90.
È stare il 25 novembre 92, naturalmente poi la parte del reparto operativo con la sezione del cassetta UHS contenente copia del TG1 dell'ordine del 18 novembre. Questa viene trasmessa il 18 novembre 92 dalla...
Ma stiamo parlando di una cosa diversa, mi sembra, no?
Non viene consegnata da lui, ma viene acquisita dalla
TG. Sì. Posso, Presidente, mi scusi, ho capito bene. Lei ha detto per caso che questa è una cassetta VHS del TG1 delle ore 20 del 18 novembre 92? O sequestrata il 18 novembre 92.
Il servizio del 91 del 18 novembre 92.
Ah.
Però probabilmente è quella del... Dov'è?
Servizio 11 novembre 91.
E non era proprio il telegiornale delle 20, mi sembra di ricordare, no?
Era il TG...
Linea notte.
TG1 notte.
A noi agli atti risulterebbe che quella per la prima volta l'intervista è andata in onda nel supplemento del TG1 linea notte del 5 novembre ultimo scorso, cioè del 5 novembre del 91.
Ora non so se è la data della introduzione, forse vediamo questa, vediamo che cosa.
scorre, ci sono le donnine nude. Scivolata.
Quale?
Ha detto la Subiaci, quindi questa volta l'autore è noto. Va bene, quindi sì.
Aerea americana Saratoga nella vicenda Ustica. Secondo quanto pubblicato oggi il Corriere della Sera, la nave americana, la notte della strage, si sarebbe allontanata dal porto di Napoli per una esercitazione militare, ma i magistrati non confermano la notizia.
E questa? No.
La portaerea americana ebbe un ruolo nella vicenda di Ustica. Le autorità americane hanno affermato che la Saratoga, quella tragica notte, si trovava all'ancora nella rada di Napoli.
Non c'entra assolutamente niente. Assolutamente no.
E allora arriviamo.
Quindi era esatta la data di quel...
Sì, era esatta la data, eh. Allora... Momento, vediamo un attimo, vediamo perché quando viene sentito core, aspetti, vediamo un po'. A questo, 42, aspetti, no? Dunque, quando viene sentito core, a un certo punto l'ufficio dispone la visione della videocassetta.
Viene sentito in America, eravamo già in possesso.
Acquisita gli atti. Questo signore Dick Cole sarebbe questa qui. Ecco, si ha detto in Italia. Sì. Sì, però no, non era qui dagli altri, non, il verbale riassuntivo no, perché a un certo punto nell'esame di Co giudice Priore, mentre sta sentendo Co, dice vogliamo rivederla, cioè l'intervista, è possibile con questo apparecchio? Co si ha disposto a rivedere l'intervista fatta da un giornalista italiano e a quel punto viene fatta vedere la cassetta, questa del... La vostra indagine? Sì, quindi no, qui dovremmo un attimo, quando questo qui, il
29 ottobre?
No, il 10 marzo 92, ecco, 10 marzo 92, viene sentito Co,
sì.
E a un certo punto il giudice e tutto gli fa vedere la videocassetta, qui nel verbale riassuntivo c'è scritto testualmente, a questo punto l'ufficio dispone la visione della videocassetta acquisita agli atti dal test De Angelis, ma non è così, perché no, nella trascrizione originale non è acquisita agli atti dal test De Angelis, perché giudice Priore a un certo punto dice vorrei sapere se l'intervista è avvenuta in italiano o in inglese, codice in italiano, giudice Priore vogliamo rivederla, è possibile con questo apparecchio? Si dichiara disposto a rivedere l'intervista fattagli e a quel punto gli si fa vedere, gli si dovrebbe far vedere quella del proprio del TG1, perché il testo che poi viene qui trascritto corrisponderebbe esattamente. Questo signore di Coe ha detto militare, eccetera, eccetera.
Sì, ora, questo è quello mandato in onda, questo testo, confermo, Presidente.
Ecco, allora, questa cassetta qui noi cerchiamo.
Quella del servizio.
Quella del TG1 proprio. Del TG1 del novembre, 5 novembre 91.
Il servizio, te lo ricordo?
Sì.
ufficiali.
Poi volevano le informazioni su quella. Vabbè, questo poi diciamo no.
Quindi, lui che c'è? 29 ottobre, quella che stavamo vedendo adesso, comunque lo ricordo, sia pure in colpa.
Poi no, quella è l'ultima, no?
L'originale
29
contiene la
video. Ah, quella è la metà, no, questa qui dell'altra, questa non c'entra niente.
Quella. Lui però poi si presenta pure a novembre e consegna
il servizio, credo sia stato acquisito direttamente dai carabinieri. La cassetta del servizio.
Come?
La cassetta del servizio deve essere stata acquisita dai carabinieri direttamente presso la RAI.
Sì, sì, ora tutte ora trovarla.
Non è stata consegnata.
Sì, infatti non è stata consegnata, infatti appunto io ho fatto quella precisazione, perché nel verbale riassuntivo sembrerebbe che sia stata consegnata dal teste, invece poi nella trascrizione integrale non c'è questa indicazione. Comunque devo anche dire che nella trascrizione, questo intanto per, nella trascrizione integrale della deposizione del CO del 10 marzo 92, quando viene fatta vedere la videocassetta, c'è l'annotazione: continueremo a incidere in modo che il nastro possa registrare l'intervista televisiva. Per cui nella trascrizione integrale della deposizione del CO del 10 marzo dovrebbe essere riportata diciamo esattamente quell'intervista che ora noi ci accingiamo a vedere in video.
Sì, sì, sì.
Questo come però
insomma, questo vediamo. Potrei anche accoglierlo come suggerimento a utilizzare quel testo.
Sì. Intanto ora lo controllo, quindi io ora controllo sul testo originale della trascrizione CO.
Sì, 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 sì.
Il testo che ora noi sentiremo, ecco, così vediamo.
Senta, Presidente, abbiamo avuto notizie sulle modalità di trascrizione del nastro originale? Cioè, intendo dire, è stato trascritto con perizia anche...
No, è stato trascritto con incarico affidato alla cooperativa trascrittori, come fosse una registrazione delle...
Ho capito.
In questo modo. Comunque c'è il nastro...
Sì, sì.
C'è il nastro.
Originale di una cassetta che è Mauro. Questa sì.
Questa dovrebbe essere.
Dovrebbe.
E quella allora? Sì, va bene, tanto ora la controlliamo.
Quindi c'è di cui non c'è traccia però. Nel verbale.
Quella quando risulta acquisita, la cassetta che ora dobbiamo vedere? Il 25 novembre 91 si trasmette da parte della Direzione Centrale Poesia e Prevenzione. Sì.
Dottore Eugenio.
Questa era la richiesta nostra. Sì.
Sì, con l'audio alto.
Sera propone un'intervista in esclusiva con un addetto militare dell'ambasciata americana a Roma, che la notte della strage di Ustica venne interpellato sulla presenza o meno di aerei statunitensi nella zona dell'incidente. È stato raggiunto nel Texas dal nostro inviato. Sentiamo come ha risposto alle sue domande.
Questo signore è Dick Coe, ex addetto militare presso l'ambasciata degli Stati Uniti a Roma nel 1980, anno del disastro di Ustica. Proprio la notte dell'incidente, un ufficiale dell'aeronautica italiana propose di telefonare all'ambasciata. Teneva una responsabilità degli americani. Abbiamo incontrato il colonnello Coe, un veterano del Vietnam, nel Texas, dopo che il suo nome in merito alla vicenda Ustica era stato fatto in questo libro di Claudio Gatti.
Signor Coe, nell'80 lei era uno degli addetti aeronautici all'ambasciata americana a Roma. Che cosa accadde la notte dell'incidente del 19?
Io ho ricevuto una telefonata, non mi ricordo da chi, ma ho ricevuto una telefonata forse dall'aeronautica italiana. Mi hanno chiesto se c'era un aereo americano vicino a Ustica o nel Mediterraneo in volo. Poi ho cominciato a informarmi, ho telefonato al centro comando generale a Ramstein, nella Germania. Loro sanno tutto del militare americano, del militare americano nel Mediterraneo. Poi mi hanno detto che non c'era, veramente non c'era un aereo in volo nel Mediterraneo.
Mi chiesero anche se c'erano delle porte aeree americane.
Sì, ho chiesto anche questo, mi hanno detto che c'era la Saratoga alla Napoli. A quel punto non mi ricordo sicuramente, ma ho parlato col comando della Marina americana a Bagnole, oppure ho telefonato all'addetto della Marina degli Stati Uniti e poi lui ha chiamato a Bagnole a sapere che c'era un aereo americano in volo.
E la risposta qual è?
Era sempre no.
Nessun aereo americano?
Nessun aereo americano. Poi ho telefonato anche a tutte le basi americane nell'Italia, Aviano, Decimumano, Sigonella e poi sempre alla Napoli.
E la risposta?
Sempre no.
La vostra indagine ci fu soltanto la notte dell'incidente o proseguì nei giorni successivi?
No, anche i giorni successivi, perché il giorno dopo l'ambasciatore ha fatto un gruppo, cioè dal nostro ufficio anche tutti gli uffici dell'ambasciata, per cominciare un'indagine su tutto quanto, cioè sulla marina, navi, eccetera. E poi per qualche giorno noi abbiamo fatto una ricerca, abbiamo telefonato alla Marina negli Stati Uniti, in Germania, poi con tutti i nostri amici a sapere se c'è qualche nave oppure aereo in volo.
Chi partecipava a questo gruppo di lavoro?
C'era l'ufficio degli addetti militari, poi anche l'ufficio del politico militare, poi anche la CIA.
E anche da quel canale nessuna novità, nessuna notizia sulla presenza di aerei?
Niente, noi abbiamo fatto un'indagine completa su tutto quanto, abbiamo parlato con tutti per sapere se c'era un aereo, una nave, un missile che è stato lanciato, aereo, oppure dalla terra, oppure da una nave.
Perché avete chiesto se c'era stato un missile? Chi è che vi ha chiesto di indagare su un missile?
Io penso che sia stato l'ambasciatore che voleva sapere tutto, cioè un quadro completo.
Senta, e l'aeronautica italiana vi ha mai manifestato il timore che potesse essere stato un missile ad abbattere l'aereo?
No, perché forse sì, non ricordo esattamente, perché noi abbiamo parlato sempre con loro, con il quarto ufficio del SEOS, su questo argomento, sugli aerei che stanno in volo e poi tutto quanto. Così non sono sicuro che è stato loro oppure sono stati loro oppure è stato l'ambasciatore che ha chiesto prima.
Comunque parlavate di missili anche con l'aeronautica?
Sì, ogni giorno. Abbiamo parlato insieme perché quando c'era una risposta nostra c'era sempre un'altra domanda dell'aeronautica, ma su questo argomento, su questo voi avete un aereo, un missile, eccetera, eccetera, c'era sempre uno scambio di informazione tra noi.
E quanto durò questa vostra inchiesta, questa ricerca?
Qualche giorno, forse una settimana.
Nel corso delle vostre indagini avete contattato o sospettato l'attraggimento di altri paesi?
Senza dubbio, abbiamo parlato al centro comando dell'USAF a Ramstein, lì è ancora il comando centrale della NATO.
Vuole un attimo
per l'aeronautica. Poi abbiamo parlato con
la gente. Mandi indietro poco, pochissimo, perché c'è una parola qui indicata come tradimento di altri paesi, invece l'abbattimento.
Sono stati loro oppure è stato l'ambasciatore che ha chiesto prima.
Comunque parlavate di missili anche con l'aeronautica.
Sì, ogni giorno. Abbiamo parlato insieme perché quando c'era una risposta nostra c'era sempre un'altra domanda dell'aeronautica, ma su questo argomento, avete un aereo, un missile, eccetera, eccetera, c'era sempre uno scambio di informazione fra noi.
E quanto durò questa vostra inchiesta, questa ricerca?
Qualche giorno, forse una settimana.
Nel corso delle vostre indagini avete contattato o sospettato l'attraggimento di altri paesi?
Senza dubbio, abbiamo parlato al centro comando dell'USAF a Ramstein, lì è ancora il comando centrale della NATO, cioè per l'aeronautica. Poi abbiamo parlato con la Danimarca, la Germania, tutti quanti, perché c'era anche una base a Decumano, facevamo il combattimento aereo e volevamo sapere se forse qualcuno della Germania, eccetera. Per essere sicuro, noi abbiamo contattato i francesi, gli inglesi, la Germania, tutti della NATO, cioè attraverso il collegamento del comando centrale a Ramstein e penso anche direttamente all'ambasciata vicino, perché io ho parlato per esempio col addetto aeronautico della Francia, un generale di brigata Sapin.
E lui che cosa le ha risposto?
Niente, aereo francese.
Avete sospettato dei libici?
Sì, anche abbiamo visto che
Libia, nella trascrizione, almeno nella nostra,
Libia aveva i MiG-23, a quel punto si potevano forse arrivare.
Chiedo scusa, nella nostra trascrizione mancano due frasi.
E io direi questo, di prendere nella vostra trascrizione questa allegata. No, io dico, nella vostra, lei sta vedendo la trascrizione, quella allegata, quella del 15 novembre 91. Ecco, io invece sto seguendo su quella
originale, diciamo.
No, originale, quella è, diciamo, registrata al momento della deposizione di Co. Registrata, cioè trascritta attraverso la registrazione dell'audio della cassetta.
Sì.
E siccome io ho notato qualche piccolissima cosa, io lo stavo annotando. Questo qui che dice lei quali frasi?
Mancano due frasi. Dopo Sapin, il giornalista dice, e lui cosa gli ha detto? Se non vado errato, la risposta è che non...
Niente aereo francese,
qualcosa.
Questo dice, niente aereo francese. Invece qui non c'è?
Nel mio almeno no.
No, va bene. Sì, avete un generale privato a Sapin. Qui manca...
Dopo Sapin
manca giornalista... Esatto. Manca domanda e risposta.
Domanda è lui cosa le ha detto, se non vado errato.
Coe niente aereo francese. Io c'ho. Invece nella mia, diciamo, versione risulta sia domanda come risposta.
Sì.
Quindi questo poi lo metteremo a verbale, insomma, ecco, su questa. Quindi allora torni un attimo indietro così ricominciamo poco.
volevamo sapere se forse qualcuno della Germania, eccetera. Per essere sicuro, noi abbiamo contattato i francesi, gli inglesi, la Germania, tutti della NATO, cioè attraverso il collegamento del comando centrale a Ramstein e penso anche direttamente all'ambasciata vicino, perché io ho parlato per esempio col addetto aeronautico della Francia, un generale di brigata Sapin.
E lui che cosa le ha risposto?
Niente aereo francese.
Avete sospettato dei libici?
Sì, anche abbiamo visto che Libia aveva i MiG-23 a quel punto che potevano forse arrivare vicino a Ustica.
E che esito hanno dato questi attacchi?
Noi abbiamo, cioè, non c'era una traccia sul radar, così questo è un'ipotesi, così come solo per noi di fare un quadro completo per l'ambasciatore.
Lei ha parlato di traccia sul radar,
ma su quale radar? Su quello italiano, perché c'era solamente per noi, cioè nell'ambasciata, il radar italiano.
Ma gli italiani avevano mai detto che sui propri radar avevano visto qualcosa di strano, di anormale?
No, a noi no.
E quando 20 giorni più tardi cadde un MiG libico sulla fila, voi foste contattati dall'aeronautica italiana?
No, noi no, nel nostro ufficio dell'aeronautica americana, no.
Però lei sa che la CIA intervenne.
Sì, lo so, ma la CIA nell'ambasciata americana fa sempre delle cose a parte cioè l'intervento normale dell'ambasciata, c'è un collegamento diverso.
Lei sente di una offerta della Marina americana di fare una ricognizione fotografica del relitto del 19?
No.
Come mai non consegnate alle autorità italiane i nastri radar della Saratoga?
Noi in ambasciata non abbiamo visto mai i nastri.
Voi avete creato un gruppo di lavoro nell'ambasciata.
Sì.
Sapete che la Saratoga aveva dei nastri radar e non ve li siete fatti dare?
No, non sapevamo dei nastri.
Ma il comandante Flatley, comandante della Saratoga, appunto, ha detto che lui li ha consegnati a qualcuno, a qualche superiore, a chi allora?
Forse questi nastri sono andati al comando della sesta flotta.
E non vi ha neanche comunicato che cosa c'era su questi radar?
No.
Su questi nastri?
Forse hanno detto che non c'era un aereo americano in volo, solo questo, ma sull'altro niente.
C'era qualche aereo radar, qualche AWACS in volo quella sera?
No, non c'erano.
Per anni gli Stati Uniti hanno sempre risposto che non c'erano velivoli in volo nella zona dell'incidente. E invece adesso abbiamo scoperto che c'era un aereo che sorvolava la Mezza Terme e un secondo aereo americano da Sigonella partì in mezz'ora dopo l'incidente del 19.
Sì.
Ecco, come mai questa disinformazione?
Perché noi abbiamo fatto l'indagine solamente sull'argomento di un aereo di combattimento che poteva battere questo aereo italiano, non sul quello di passeggeri, eccetera.
Ecco, ma perché questo dubbio, questo sospetto che il 19 fosse stato abbattuto da un aereo?
Non c'erano dubbi, era solamente perché voi, cioè gli italiani hanno chiesto a noi se c'era un aereo che poteva battere questo aereo italiano e noi abbiamo fatto la ricerca per sapere se c'era quello.
Ma questo tipo di richiesta da parte dei militari italiani è stata ripetuta anche nei giorni successivi o era soltanto la richiesta della prima notte?
No, anche nei giorni successivi, perché abbiamo parlato ogni giorno, quasi ogni ora con loro a sapere noi abbiamo scoperto questo o no, o sì, abbiamo parlato con loro.
E l'aeronautica italiana vi ha mai chiesto di indagare su un missile?
Io penso di sì.
Mozart. No, soltanto avevo una cosa.
sì, ecco qui un mattino. Sì, ecco, da questa mia, quella dalla trascrizione che ho seguito io, qui.
Sono, il contenuto è quello, almeno da quello.
Sì, sì, no, l'unica, no qui manca, ecco, in quella che ora mi riferisco a quella che stava seguendo l'avvocato Bartolo, cioè quella legata alla deposizione del 15 novembre 91 del test De Angelis. Dunque. Alla domanda, comunque parlavate di missili anche con l'aeronautica, sarebbe
alla fine,
diciamo, nella prima metà, verso la fine della prima metà della trascrizione, comunque non so, avete trovato comunque... Quando c'è la risposta di Cohn, no, perché forse sì, non ricordo esattamente. Ecco. Poi, domanda, comunque parlavate di missili anche con l'aeronautica? Trovato?
Sì.
Ecco. Questa, così è esatto, mentre invece in quella legata alla... In quella della trascrizione della deposizione di Co, cioè comunque parlava di missili anche all'aeronautica, invece parlavate. Poi la risposta di Co qui è sì, ogni giorno abbiamo parlato insieme, ed è esatto, mentre invece in quella, infatti lo sto aggiungendo, l'ho aggiunto io invece quella versione, diciamo Co, non c'era sì ogni giorno, c'era abbiamo parlato insieme, non c'era scritto sì ogni giorno. Poi, quindi, nel corso della vostra indagine avete contattato o sospettato il coinvolgimento, qui è esatto quindi, mentre invece nella versione Co c'era scritto il tradimento, invece è coinvolgimento. Ecco, poi invece, ecco, dobbiamo qui dire che non c'è, come aveva rilevato l'avvocato Bartolo, dopo un generale di brigata Sapen, la risposta di Co, c'è da inserire giornalista e lui che cosa le ha risposto, Co, niente aereo francese. Qui era, diciamo, nella versione Co è contenuto invece questa sia la domanda come la risposta. Poi, subito dopo, avete sospettato dei libici, sì, anche abbiamo visto che in Libia, eccetera. Domanda, che esito hanno dato queste indagini? È esatto, mentre invece nella versione Co... c'è scritto e che e poi incomprensibile, cioè e che esito hanno dato queste indagini, invece tutta questa frase esito hanno dato indagini qui risulterebbe incomprensibile. Poi traccia sua, va bene, poi noi dunque poi vediamo un po' lo sono della Cina americana su. Thank you.
nella Saratoga. Sì, poi poi c'è qualche piccola cosa, ma niente. Quindi sostanzialmente questa è la. Vabbè. Sì, prego, allora avvocato Nanni.
Sì, presidente, mi trovo in questo imbarazzo. Nel testo che noi abbiamo come originale della intervista Picco di Massimo De Angelis, non riesco a trovare il punto in cui si sarebbe parlato di quel radar di cui si parla nell'intervista. Non so se qualcuno può aiutarmi. Cioè, abbiamo sentito, e risulta dalla trascrizione, proprio dopo quella frase, quella domanda incomprensibile.
A pagina 3, avvocato.
E che esito hanno dato queste indagini? Abbiamo, cioè non c'era una traccia sul radar, così questa è un'ipotesi, così come solo per noi, per fare un quadro completo per l'ambasciatore. Lei ha parlato sulla traccia sul radar, ma quale radar? L'hai trovata? No, dico nel testo originale. Ah, non c'è. Quindi potrebbe essere un difetto della traduzione.
Quale, scusi? Allora,
Presidente, ricorda la segnalazione che ha fatto lei a proposito di una domanda del dottor De Angelis incomprensibile.
Sì.
Cioè, c'era il signor Co che parlava una risposta abbastanza lunga e dove dice di aver fatto ciò. Cioè, poi avete sospettato dei libici? Sì. Abbiamo visto che la Libia aveva i MiG-23 a quel punto che potevano forse arrivare vicino a Ustica. Poi c'è la domanda che sul testo Co risulta incomprensibile e invece sul testo allegato 15 novembre 92 risulta. E che esito hanno dato queste indagini? Risposta. Abbiamo, cioè non c'era una traccia sul radar, così questa è un'ipotesi, così come solo per noi, per fare un quadro completo per l'ambasciatore.
Sì.
Eccetera. Questa e le due risposte successive, per quanto mi sia sforzato, non sono riuscito a trovarle sulla trascrizione che noi abbiamo come originale.
Quella
della registrazione originale.
Quella del
integrale. No. Allora, queste risposte di cui vi ho parlato esistono sia su quella allegata all'atto della testimonianza del dottor De Angelis davanti al giudice istruttore, sia nella versione riprodotta durante l'esame del
sito. Ecco, sì.
Ora invece, queste frasi non voglio parlare per adesso di come sono frazionati i pezzi dell'intervista che chiamiamo originale in questa.
Sì,
ma mi fermo a un passo precedente. Non trovo nella trascrizione della intervista originale quelle tre risposte che mi sono permesso di leggere prima e che invece sono...
Cioè quello, che esito hanno dato queste indagini, questa qui?
Sì, la risposta.
E cioè non c'era una traccia su...
Scusate, così questa è un'ipotesi, così come, eccetera. Non sono riuscito a trovarlo sulla trascrizione dell'intervista originale. Ecco perché prima vi chiedevo, è una perizia, è una trascrizione come quelle che dispone la Corte tutti i giorni per avere reso conto di quello che ci diciamo in quest'Aula. Potrebbe essere saltato, mi rendo conto.
Vedere anche questo nastro, sentirsi.
A questo punto, sebbene il nastro originale è senz'altro più lungo, io dovrei farne richiesta perché non abbiamo un punto di riferimento preciso.
Thank you.
Cioè non ci sarebbe nemmeno anche la frase la domanda gli italiani hanno mai detto sul proprio radar avevano visto qualcosa di strano, di anormale.
Mi riferisco alle tre, sì.
E codice a noi no.
Tutte del corpo di radar.
Naturalmente è solo quello, il problema è solo quello di avere un punto di riferimento certo per poter verificare, diciamo, i criteri del montaggio, ma così sembra che manchi questo punto di riferimento perché potrebbe essere imprecisa la trascrizione.
Perché la trascrizione, diciamo, originale, poi alla fine si interrompe, sembra interrompere. L'ultima frase è stata.
Va bene.
La richiesta, Presidente, è quella di vedere anche il video lungo.
Vabbè, vediamo anche il video lungo. Allora, la cassetta dunque sarebbe...
29 ottobre 92, per quella che era prima. Oppure quella costruita, quella proprio dall'originale.
Quella che avevamo messo all'inizio. Sì.
Lei era uno degli addetti militari aeronautici dell'ambasciata americana a Roma. Che cosa accadde la notte dell'incidente a 19?
Io ero a casa, non so se io a quel punto ero l'addetto che faceva la guardia al telefono, ma c'era sempre qualcuno che faceva questo. Ho ricevuto una telefonata dall'ambasciata oppure dall'addetto che faceva la guardia che è caduto un aereo italiano e volevo sapere se c'entravano ieri gli Stati Uniti.
E quindi voi vi attivate per dare una risposta a questa domanda?
Sì, esattamente. Ho cominciato a quel punto a telefonare a Luxaf, al comando centrale dell'aeronautica degli Stati Uniti.
Dove era questo comando centrale?
A Ramstein, nella Germania.
E che cosa le dicevano?
Non c'era un aereo dell'aeronautica degli Stati Uniti in volo, nell'Italia.
Sì, chiesero anche se c'erano delle porte aeree americane.
Sì, ho chiesto anche questo, mi hanno detto che c'era la sede Toga alla Napoli. A quel punto non ricordo precisamente, ma ho parlato col comando della Marina americana a Bagnoli.